Benvenuti o bentornati al Pointer Podcast numero 23. Oggi inizia Alessandro la presentazione perché abbiamo deciso di far partire questa puntata in anticipo su Twitch, sul nostro canale Twitch aperto da poco. E quindi in realtà possiamo partire direttamente con gli articoli della giornata. Innanzitutto salutiamo il buon Luca.
Ciao a tutti.
E il buon Eugenio.
Ciao.
Ora vi lascio con i follow up di Luca.
Sì, giusto due piccoli follow up che riprendono un po' quello che avevamo detto nelle scorse settimane. La scorsa settimana avevamo parlato di Tesla e del costo delle macchine che sono state prodotte dall'azienda di Elon Musk, e è notizia di quest'ultima settimana che Elon Musk ha annunciato che è al lavoro con Tesla su un'auto entro i $25,000. Quindi noi la scorsa settimana avevamo parlato di una Tesla più economica, evidentemente ci ha ascoltato e quindi sta cercando di fare quello che abbiamo richiesto, giustamente.
Elon Musk segue il Pointer
Podcast. È chiaro, sappiamo. È uno dei nostri principali finanziatori.
L'ha chiesto lui il follow-up.
E un altro follow-up riguarda GPT-3, di cui abbiamo parlato tantissimo negli ultimi mesi. E è uscita la notizia che Microsoft ha ottenuto una licenza esclusiva di utilizzo di GPT-3, che quindi verrà integrato all'interno della piattaforma Azure. Quindi Microsoft ora ha questa possibilità di utilizzare questo language model all'interno del suo di Microsoft Azure. Finiti i follow up, possiamo passare a un argomento più tecnico. Questa di oggi sarà una puntata un po' più tecnica rispetto alla precedente, in cui abbiamo soprattutto parlato un po' di quello che era successo nell'ultimo periodo dal punto di vista, diciamo, tecnologico, con gli eventi. E adesso passerò la parola a Eugenio, che ci parla dello sharding di Ethereum.
Allora, io partirei a parlare dello sharding da una notizia che ho letto adesso ieri. E praticamente tra le più famose aziende che si occupano di diciamo swap all'interno delle varie blockchain, quindi Uniswap e Synthetix, stanno iniziando a pubblicare il proprio layer 2 sulla blockchain di Ethereum. Questo per un motivo ben preciso: il fatto che ancora Ethereum non è riuscito a pubblicare la versione 2.0 di Ethereum, che avrebbe permesso un incremento delle prestazioni e una diminuzione delle fee del gas. Con il layer 2, quello che dichiarano è che arriveranno a circa processare 2000 transazioni per secondo. Da qui vorrei un attimo parlare di Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 è stato annunciato ormai da parecchio e l'aspettiamo ormai da tempo. Doveva arrivare all'inizio di questo anno, hanno iniziato a lanciare la testnet, ha avuto buoni risultati, ma ancora non è stata forcata la rete. La particolarità di Ethereum 2.0 è che innanzitutto, vabbè, si passerà dall'utilizzo di una proof of work a una proof of stake. Quindi diciamo da un sistema in cui è molto difficile entrare perché bisogna avere dei super computer, ha la possibilità, Alessandro non sarà d'accordo, ma ha la possibilità di far entrare praticamente chiunque all'interno della rete con un minimo di investimento in criptovalute, si andrà a bloccare una parte di fondi e si parteciperà allo staking, non più al mining delle criptovalute. Questo, secondo alcuni, ma non secondo Alessandro, renderà più democratico no, scherzo, renderà più democratico il processo di mining, andando quindi a switchare questo protocollo. L'altro obiettivo principale era quello che dicevo, di andare a alzare il numero di transazioni per secondo e abbassare la quantità di gas. Si prevede che anche qui si abbasserà il costo di staking di un fattore 100 rispetto a quello che adesso è il mining, e si arriverà un po' allo stesso numero di transazioni a cui vorrebbero arrivare con il layer 2, cioè circa 2000 transazioni per secondo. Questo viene fatto principalmente utilizzando lo sharding. Lo sharding è un come possiamo dire? Vabbè, un metodo che viene utilizzato per andare a partizionare la blockchain. Quindi quello che viene fatto è andare a dividere un'unica blockchain in reti che operano in maniera più o meno indipendente. Quindi dividiamole in sezioni, avremo ad esempio la sezione A che ha una serie di operazioni, la sezione B ha un altro set di transazioni e queste non vengono condivise dalle due reti. Questo va un po' fuori da quello che è il concetto attuale di blockchain, in cui tutti i nodi sanno tutto di quello che avviene all'interno, quindi va a diminuire un po' potenzialmente quella che è la sicurezza della rete, ma va a incrementare moltissimo il numero di transazioni. Infatti, già dividendo tra rete A e rete B, quindi dividendo a metà il numero di nodi che vanno a processare le transazioni, andiamo a raddoppiare il volume delle transazioni eseguibili. Questo, diciamo, è il metodo che viene utilizzato, quindi prendere i vari nodi della rete, dividerli in partizioni, andare ad assegnare alle varie partizioni quelle che sono le transazioni da utilizzare e fargliele di cui fare staking e fargli fare staking. Viene fatto attraverso una specie di gerarchia, quindi avremo Beacon Chain, Shard Chain e Main Chain. Quindi i dati verranno poi salvati, le Shard Chain avranno solamente una conoscenza minima delle transazioni che vengono eseguite, solo quelle che gli vengono assegnate. Le Beacon Chain andranno, diciamo, a splittare le transazioni tra i vari shard, mentre le Main Chain avranno una conoscenza, diciamo, meno approfondita di quella attuale, ma comunque molto più ampia rispetto alle shard. E questo è fondamentalmente il sistema su cui si baserà Ethereum 2.0 e il sistema su cui andremo a, spero a breve, vedere un incremento delle transazioni. Fino ad allora vediamo anche quello che succederà con Layer 2.
Allora, io ci tengo a precisare una cosa subito, che Eugenio mi considera un po' un nazista a questo punto di vista per quanto riguarda decentralizzazione, proof of mining e proof of stake, però in realtà penso, a parte gli scherzi, che è giusto che le blockchain in qualche modo si evolvano, e il punto di partenza è, secondo me, una proof of mining. E nel momento in cui arrivi a una centralizzazione tale come quella di Bitcoin, chiaramente non ha più senso ci sia una cosa di questo tipo, e la migrazione a proof of stake è necessaria. In realtà questo, secondo me, è proprio un sintomo di una blockchain Ethereum come una attualmente delle chiaramente più valide che esistono sul palcoscenico. Lo sharding è è un'interessante soluzione, sicuramente, e è l'unico modo, secondo me, per poter rendere una blockchain effettivamente utilizzabile poi nel mondo, no? Se pensiamo che Bitcoin, banalmente, no? Ci metti 10 minuti, ma anche 15 attualmente della blockchain di Ethereum, no? Supponete che dovete andare a pagare la cassa al supermercato, cosa attualmente implausibile, ma devi stare lì e aspettare 15 secondi che la tua transazione sia stata processata, poi aspettare altri 10 blocchi, quindi 10 per 15 secondi per essere sicuro che non sia creato un soft fork, e dopodiché puoi andare via e aver pagato. Però è impensabile, no?
Sì, sono d'accordo, però no, sono d'accordo sia sulla parte della proof che su quest'altra parte, nel senso, anche secondo me la proof of work iniziale di Bitcoin era sicuramente molto più democratica, perché permetteva a chiunque aveva un minimo di capacità computazionale e chi non ce l'ha di entrare a far parte di una rete in cui venivano minati Bitcoin. In questo caso comunque c'è un acquisto da dover fare, quindi potenzialmente taglia fuori persone rispetto a quella che era l'idea originale, ma per come siamo arrivati adesso è comunque più inclusiva rispetto a una proof of work di Bitcoin. Per quanto riguarda lo sharding, a me quello che piace molto è anche il fatto che si è arrivati a partizionare la rete, e quindi fondamentalmente stiamo parlando di blockchain dello stesso. È come se noi facessimo comunicare le varie testnet e la mainnet di Ethereum. Cioè, fondamentalmente, dividendo la nuova rete in sottosezioni, è come creare una blockchain a sé. E il fatto che poi riescano a, in qualche modo, a comunicare tra loro è una cosa interessante, che secondo me poi riporta anche a può essere riportata anche a altri contesti sempre in ambito blockchain.
Sì, hanno sostanzialmente, stanno facendo una torta a più strati, no? Lo strato 1, sopra lo strato 2 e così sì. via. Che poi di fatto stai creando sostanzialmente, è come se tu avessi creato all'inizio un computer mondiale e poi lo stai spezzettando in tanti sottocomputer, ma la cui funzionamento è lo stesso identico per tutti.
Esatto, infatti secondo me più che, cioè non è tanto a strati, perché poi a proposito di strati, questo qui è layer 1, quindi non hanno creato un layer sopra la blockchain normale, quindi nel momento in cui lo implementeranno, anche lì servirà il fork di Ethereum e si creerà probabilmente un'altra criptovaluta oltre a Ethereum Classic, no? Vedete problemi di sicurezza in questo? Perché comunque il fatto che dei nodi attuali, non penso ci sarà un incremento impressionante di nodi, quindi quei nodi verranno riassegnati a una sottosezione della blockchain di Ethereum e non parteciperanno magari come adesso all'interezza della blockchain, quindi tenendo tutti i dati e chi può partecipare al processo di staking. Sarà solo per una piccola parte, quindi potenzialmente è più facile da attaccare.
Effettivamente è una cosa interessante su cui ragionare, però è anche vero che non riesco, cioè non c'ho tutti diciamo i pezzettini del puzzle per poterlo valutare fino in fondo, no? Perché
nemmeno io in realtà.
Dipende quanto effettivamente poi anche lì è decentralizzata la blockchain di Ethereum, no? Non ho dati in realtà su questo, ma immagino che lei sia abbastanza centralizzata. Però non lo so, è curioso. Sicuramente può fare entrare i player, perché magari sei una persona interessata a entrare nella rete, però fare l'investimento sul mining per te è dispendioso per quale motivo? Perché devi comprare un capannone, devi comprare miliardi di ASIC, devi regolarizzare tutto e ti rompi subito un po' le palle. Mentre in questo modo quello che ti basta è semplicemente buttarci soldi, no? La cosa più semplice di tutto. Quindi magari apre anche il panorama diciamo attori eterogenei tra di loro, chi lo sa.
Ah, quello che volevo dire è che il famoso grafico in cui si mettono, diciamo, l'intersezione dei tre insiemi, che è velocità, sicurezza e il terzo che è...
affidabilità? No.
Sì, forse, non mi ricordo, va bene, nel senso che non si possono avere tutte e tre fondamentalmente, si riporta anche in questo caso. Ethereum sta provando un po' a essere meno sicura sotto un certo punto di vista e per andare a favorire un po' di velocità e per essere utilizzata anche nella vita di tutti i giorni, e ritorna un po' quello. Vabbè.
Ci sono già esempi di blockchain simili a come evolverà Ethereum, o è una cosa che si vedrà per la prima volta con Ethereum?
Allora, io penso che lo sharding, non sono sicuro, ma sia stato utilizzato anche in altri progetti. Però non so dirti, sicuramente esistono, quello che dicevamo, la possibilità di andare a comunicare tra blockchain dello stesso tipo, perché attualmente viene implementato magari con meccanismi meno sofisticati, cioè banalmente se ho due blockchain di Ethereum ho modo di metterle in comunicazione in qualche modo. Questo è un sistema abbastanza sofisticato, secondo me. Vedo che lo sharding in realtà è un concetto che viene utilizzato anche nei database, nel senso MongoDB lo utilizza, sto vedendo, non ho approfondito, quindi magari questa qui sarà una cosa che richiederà un follow up nella prossima puntata, però probabilmente è un concetto già utilizzato e che hanno riportato in questa nella blockchain di Ethereum.
E il prossimo argomento è una notiziola che ho trovato qualche tempo fa, qualche settimana fa, poi è rimasta in scaletta per un po', c'erano state notizie un po' più interessanti, quindi era stata un po' messa da parte, però mi era piaciuto quando l'avevo letto, quindi mi faceva piacere parlarne. E si tratta di una startup, quello di cui voglio parlare. Una startup si chiama NoTraffic. E come si può già capire un po' dal nome, NoTraffic è una startup che si occupa, che ha l'obiettivo principale di andare a aumentare la sicurezza degli automobilisti ridurre il tempo di viaggio e ridurre poi i ritardi degli automobilisti. In che modo? Andando a produrre dei semafori che siano in qualche modo automatizzati e che vadano a funzionare in base a quanto traffico effettivamente c'è nell'incrocio in cui viene posizionato questo semaforo. Per fare questa automazione, ovviamente, no traffic si utilizza l'intelligenza artificiale. Quindi, in che modo? Vengono messi dei sensori all'interno di questi incroci, quindi sull'incrocio, diciamo, dove troviamo normalmente il solo semaforo, viene posizionato anche un sensore che può essere, ad esempio, una fotocamera, che è in grado di classificare il tipo di veicolo che si avvicina all'incrocio, quindi, ad esempio, è in grado di capire se si sta avvicinando una macchina o un camion o magari uno scooter o anche un pedone, e è in grado di tramite diciamo un modello di machine learning di capire quali sono i veicoli che devono essere fatti passare prima o quali devono essere fermati in modo da minimizzare il traffico e massimizzare la velocità di attraversamento di questo incrocio. Ovviamente sono stati pensati anche diciamo dei sistemi che permettono di dare priorità a certi veicoli. Ad esempio, un mezzo di soccorso deve avere chiaramente priorità maggiore rispetto a un'autovettura. Quindi, magari se arriva l'ambulanza, no traffic sarà in grado di far passare l'ambulanza e di sgombrare il prima possibile l'incrocio. E allo stesso modo dovrebbe essere data la possibilità anche ai pedoni di avere una certa precedenza rispetto alle autovetture. Attualmente il sistema è attivo in una città degli Stati Uniti che è Phoenix, che è una delle cinque città più popolate degli Stati Uniti, e è attivo, mi sembra, in 4-5 incroci della città, e quindi per ora diciamo che sono ancora in beta. Per il resto, a me è sembrato un progetto abbastanza interessante, e spero, diciamo, che venga adottato nel corso del tempo. Ovviamente ci vorrà tempo perché comunque è un progetto che deve anche garantire sicurezza a chi poi è effettivamente in macchina, perché un errore chiaramente può scatenare il caos. Quindi è un progetto molto interessante, secondo me, che però va chiaramente testato e a mano portato anche magari in altre città, in altre nazioni, però cioè, certo, sicuramente immagino ci vorrà del tempo.
Allora, dovete sapere che io ho un feticismo nei semafori. Diciamo, è una cosa che risale a molto, molto tempo fa, non so perché, e mi sono sempre affascinato del fatto in base a che cosa cambiassero da verde a rosso, ok, giallo e così via. E non so perché, ma per un periodo della mia vita, ma ero piccolo, e non so attualmente se sia realtà questo, che il semaforo ha qualche metro prima un qualche tipo di sensore, e in base a quello uno riesce a capire quando fa scattare il verde o il rosso. Però non so, perché questa cosa qui io me la ricordo che ero piccolo. Quindi non so se era frutto della mia fantasia, quella soluzione
Allora,
lì.
no, guarda, secondo me o era una storia che girava quando noi eravamo piccoli, perché anche io mi ricordo quando eravamo piccoli che c'era una cosa del genere. E immagino non l'abbiano tolta, quindi o non è mai esistita, oppure esiste ancora, quindi non lo so.
Però è cioè, nel senso, io penso che sia una soluzione definitiva. Non ho idea di come mai non ho continuato a pensare a questa idea e magari nasceva un uTraffic 2
No traffic
sostanzialmente. No
italiano, no
traffic.
traffic italiano.
No
Traffic
bellissimo, ma
italiano.
io, ecco, allora riprendiamo questa cosa del sensore a terra, perché io poi crescendo mi sono sempre domandato, ma quando c'era?
Lì che cercavo sul
Esatto,
marciapiedi.
ero lì che col piccone tiravo sull'asfalto. No, quando trovi il vecchietto al semaforo e si ferma a 50 metri prima, se quello funzionasse, quel semaforo sarebbe sempre rosso. E invece non lo è, quindi forse non funziona, o non esiste quella cosa.
Allora, ti dico questo, che io poi nel tempo, cioè, diciamo, nei semafori che passo abitudinalmente, ho cominciato a capire
Che
che in
non
realtà
c'era.
che non c'era, secondo me, perché sono lo stesso tempo, so che quello lì, tipo, ci mette X tempo, più o meno ce lo mette sempre. So che quello ci mette tanto, ce lo mette tanto, ora che e chiaramente il traffico del becco è sempre diverso. Non lo so, quindi secondo me sono geniali. La cosa bellissima è che a questo punto entriamo nel mondo di Watch Dog, per il quale, no? Te vuoi fare un attacco alla città, incominci a mettere tutti i verdi e festa finita. Si scontrano delirio, fumo, città nel
A
Gotham
questo
City.
non ci avevo pensato effettivamente, però in effetti sì.
Questo secondo me è un grosso problema.
Io avevo pensato più a un malfunzionamento, diciamo, dell'intelligenza artificiale che c'è dietro a questo sistema. Però effettivamente ci potrebbe essere anche un problema di sicurezza, perché se sono in qualche modo connessi a internet o se questi sensori possono essere manomessi, c'è il rischio di...
C'hai un doppio livello di difficoltà, no? Intelligenza artificiale, che è lì è un bel punto interrogativo, anche perché, se non sbaglio, uno dei grossi problemi dell'intelligenza artificiale è che legalmente è difficile di definire che cosa fa e che cosa non fa. No? Come?
Sì, diciamo che è un campo crescente negli ultimi anni, non ne so molto, però probabilmente mi interessa ultimamente, nel prossimo periodo, quindi diciamo che uno degli obiettivi è rendere interpretabili e spiegabili i modelli di machine learning. Quindi se io ho dei dati, per esempio, vi faccio un esempio, dei dati medici, e voglio predire quel paziente che cosa potrebbe avere tra 6 mesi, quella previsione che faccio, vorrei essere in grado di capire il motivo per cui ho fatto quella previsione. Quindi dico che quel paziente tra 6 mesi magari avrà il diabete, perché ho dei dati precedenti, che cosa ha portato quel modello a dire che quel paziente tra 6 mesi avrà diabete. E quindi c'è questo campo di interpretable AI, explainability, che cerca di dare queste spiegazioni.
Mi ricordo che c'era stata o una proposta o addirittura una legge a livello europeo che definiva questo proprio, che quando venivano utilizzati i modelli di machine learning dovevano essere specificate tutte queste cose qua.
Sì, credo che sia proprio nella GDPR, hanno introdotto qualcosa che riguarda proprio la spiegazione dei modelli di machine learning, però non te lo so dire di più perché l'ho letto soltanto, cioè era una riga in un paper che diceva che con la GDPR sono stati introdotti delle regole che riguardano la spiegazione dei modelli machine learning, però non ti so dire di più. Però magari la prossima volta, se mi informo un po' di più, può essere un argomento interessante, ecco.
Ma attualmente i semafori non sono già centralizzati e collegati in qualche modo a qualcosa? Perché a quel punto, secondo me, se già c'è una possibilità d'attacco, tanto vale allora innovarla del tutto e fa quello che fanno loro, che mi sembra una figata. Tanto, diciamo, già è possibile fare un bel casino con i semafori. A quel punto...
Sì, dovrebbe esserci comunque un qualcosa di centrale che regola i semafori, no? Anche perché, tra l'altro, banalmente, tipo qui a Piombino, dopo l'8 di sera, tutti i semafori vanno con il giallo lampeggiante. Perché c'è poca gente e quindi ti autogestisci l'incrocio. Quindi immagino, sicuramente da qualche parte c'è un timer.
Ah sì, forse è un timer locale, non è una cosa collegata.
Però non vedo l'omino, cioè l'omino non c'è lì che va lì e mette il timer ogni semaforo, capito?
Però magari è configurabile un po'. Sì, un po' come i termosifoni, magari un po' si avvita, che alle 8 si stacca.
Ok.
Come le luci, però magari... Sì, esatto.
Ok, comunque dite che... non necessariamente è nel loco del semaforo il timer, ecco, può essere anche decentralizzato da un'altra parte.
Sì, potenzialmente
secondo me è nel semaforo. O comunque, cioè, se c'è un incrocio magari con 4 semafori, magari c'è una colonnina e dentro a quella decidi come si muovono i vari semafori.
Giusto. Okay.
Sì, poi no, io in realtà pensavo fosse anche già connesso a internet e controllabile da qualche altra parte, però potenzialmente no.
Non credo che... cioè, magari in alcune città sì.
Ah, però considerate anche un'altra cosa. Sui semafori ci sono le videocamere, no? Loro da qualche parte si allacciano e i dati da qualche parte li portano e soprattutto controllano le infrazioni. Quindi magari, utilizzano lo stesso, diciamo, meccanismo con cui vengono... Non lo so. È bellissimo. È un mondo affascinante, secondo me. Continua a ripeterlo.
Alessandro, passione semafori.
Lo troveremo a smontare un semaforo e ci vedete che cosa c'è dentro.
No, immaginavo più sul lato strada del semaforo per pulire il vetro alle macchine, questo tipo. E nel fradunque, durante la notte, smonta il semaforo, ecco, doppio lavoro.
Non arrestatelo se si
ascolta. È un bimbo bravo.
Saluta sempre.
Allora, oggi parliamo di quantum, no? Ogni tanto parliamo di blockchain, ogni tanto parliamo di quantum, e oggi parliamo sia di blockchain che di quantum. Allora, notizia secondo me molto interessante sulla quale possiamo poi magari fare qualche ragionamento dopo, riguarda il fatto che negli Stati Uniti il Dipartimento dell'Energia ha recentemente diciamo, lanciato fuori un blueprint che descrive i goal per creare il Quantum Internet, no? Chi sa di quantum computing sa che diciamo, il modello con cui vengono eseguiti i calcoli è completamente diverso rispetto a quello che attualmente vige nei nostri computer. Diciamo, l'int è questa: se nel nostro computer funziona tutto perché c'è un'alternazione di 0 e 1, sul modello quantistico l'idea è che può essere 0, può essere 1, ma anche una superposizione dei due, quindi 0 e 1 allo stesso tempo. Ora eviteremo di entrare nei dettagli, però l'idea è che come esiste un internet classico, allora esiste anche il corrispettivo quantum internet. E l'idea è che possa essere utilizzato per trasmettere informazioni in modo molto molto più sicuro rispetto a prima. Alcuni scienziati dicono che diciamo, è il modo per rendere virtualmente inhackerabile la network, le comunicazioni. Poi chiaramente sappiamo che in qualche modo l'hack esce sempre fuori, però l'idea è questa sulla quale si basa. Allora, attualmente non è previsto che le informazioni viaggino da un computer all'altro attraverso una codifica quantistica in qualche modo, ma è più l'idea utilizzata per lo scambio delle chiavi. Quindi chiave privata, chiave pubblica, lo scambio, la generazione viene girata in modo diverso, in modo tale che poi questa possa essere utilizzata per andare a criptare il file che poi viaggia sulla rete classica. Ora, qual è il valore aggiunto del quantum? È che se nella crittografia normale, classica, l'idea della chiave pubblica e chiave privata regge fino al punto in cui è difficile invertire la chiave pubblica e ritornare alla chiave privata, e comunque le informazioni viaggiano normalmente sulla rete, nel caso del quantum computer, io riesco a mettermi d'accordo scambiandomi dei piccoli qubit, quindi sono i bit che possono essere sia 0 e 1 che una superposizione, con la particolarità che, grazie a delle leggi quantistiche, se io mando un qubit da me a Eugenio o a Luca, e questo qubit viene utilizzato per poi definire la chiave con cui le due persone si scambiano le informazioni e che quindi un terzo non possa leggerlo. L'idea è che se io scambio questo qubit, se qualcuno riesce a fare un sensing, quindi mettersi in ascolto di questo qubit che passa, e quindi è un dato molto molto sensibile perché come comprometterebbe tutto il resto della comunicazione, allora che cosa succede? Se qualcuno l'ascolta, vuol dire che è stata eseguita una misurazione sul qubit, ma se viene fatta, allora diciamo che lo stato del qubit collassa su un valore o 0 e 1, quindi esce dalla superposizione. Dovete sapere che quando viene fatta una misurazione di un qubit che è in una superposizione, collassa il valore. Quindi, cosa significa? Se una persona avesse veramente ascoltato la connessione, a Luca o a Eugenio arriverebbe uno stato collassato, comunque uno stato per il quale ci si accorge che questo è stato misurato da una terza entità che non doveva averlo, che non doveva possederlo. Di conseguenza, il protocollo cosa prevede? Prevede che se, diciamo, si sospetta che questo misurazione, che qualcuno abbia ascoltato la comunicazione, si rifà ripartire il protocollo finché lo stato del qubit arriva integro al destinatario. E questo è il valore aggiunto della cosa. Diciamo, se diversi anni fa si parlava di quantum, ma era tutto un futuro, non sappiamo quando arriverà veramente l'era. Ora la cosa diventa molto più pratica perché già nel febbraio del 2020 il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti era riuscita a trasferire, diciamo, due qubit in entanglement, ovvero significa che i due qubit erano sostanzialmente uno dipendente dall'altro, quindi ogni azione che veniva fatta a uno, diciamo, attraverso leggi quantistiche, veniva applicata anche al secondo, senza però andare a modificare esplicitamente il secondo. E questa entanglement di due qubit è particolarmente, diciamo, difficile, perché quando incominciano a viaggiare su superfici, quindi in questo caso sono stati utilizzati per questo esempio cavi di fibra ottica, c'è il rischio che dopo un certo tot di chilometri percorsi si vadano un po' a corrompere. E l'esperimento nel 2020, nel febbraio del 2020, si è concluso positivamente, perché questi due qubit sono rimasti nello stato di entanglement per 42 km e ritornati al punto di partenza senza errori. E questo chiaramente è una milestone per incominciare a ragionare sulla creazione di un quantum internet nazionale. Nel blueprint di cui parlavo prima, che è uscito da poco, sono state date appunto le scalette delle cose da fare nei prossimi anni per raggiungere l'obiettivo di una rete quantistica nazionale. Ovvero, sicuramente è quella di andare a introdurre degli device riguardanti il quantum internet che possono gestire appunto le informazioni quantistiche che passano, e poi successivamente anche a ragionare sugli switch, sui routing, sul routing dei pacchetti, sempre con l'idea di andare ad adattare il classico internet a un internet completamente diverso, con un routing magari dei pacchetti diverso e quant'altro. Un altro passo di questo blueprint è quello di andare a gestire la correzione degli errori. Infatti, come vi dicevo prima, no, c'è questo problema che è difficile mantenere puri degli stati per tanto tempo, e di conseguenza uno degli obiettivi è quello di creare appunto funzioni di correzione degli errori affinché questo non avvenga. Di conseguenza abbiamo quindi un piccolo esempio di questi 42 km di scambio di qubit che sono rimasti in entanglement nel febbraio del 2020. Si passerà poi l'idea di iniziare a collegare college con e città, poi passare a stati e così via, poi l'intero mondo. Ragionando un po' su chi potrebbe chiaramente andare a essere uno dei primi early adopter di questa tecnologia, sicuramente ci sono tutti quel settore dove la sicurezza della trasmissione di informazioni è obiettivo numero uno, magari come tutti quei servizi riguardanti la cura, quindi ospedali, ma anche banche e quant'altro. Tra l'altro, ora noi abbiamo parlato di questo di questo output degli Stati Uniti, però in realtà anche in Italia non siamo da meno. Qualche tempo fa, tra l'altro, me lo fece notare in un messaggio Eugenio che stava avvenendo questa cosa, ovvero che è avvenuta la prima, in qualche modo, comunicazione quantistica anche in Italia su un cavo di fibra ottica circa 10 km, qualcosa in meno rispetto a quello degli Stati Uniti, ma comunque è un qualche tipo di risultato. Il progetto, per quanto riguarda invece il Quantum Internet Nazionale Italiano, sembra che abbia un nome che si chiama Quantum FVG, ed è gestito dall'Università degli Studi di Trieste in collaborazione con CNR e Lightnet. Questo progetto partirà nel 2021, il quale appunto ha come obiettivo quello di realizzare una rete regionale di comunicazione quantistica su fibra ottica. Io penso che sia un step, no? Un po' uno sguardo verso il futuro, questo quantum internet. Non so entro quanto magari uno riuscirà a vedere i primi commercialmente il suo utilizzo. Chiaramente c'è una dispesa sia dal punto di vista di innovazione dell'infrastruttura, che considerando che la fibra attualmente non è nemmeno in tutti i comuni d'Italia, figuriamoci chissà quando riuscirà a esserci un quantum internet nazionale. Però è sicuramente un'iniziativa che deve essere fatta per rimanere un po' al passo coi tempi, no? Che ne pensate?
Io ho una domanda. Allora, sicuramente mi sembra molto figo. Una cosa che non ho capito è, nel momento, cioè, può esserci un ibrido? Nel senso, la comunicazione deve essere per forza tra quantum computer o può magari il quantum computer essere un'autorità centrale a cui magari richiedo la chiave, ad esempio, con cui poi inizio a criptare file o roba che trasporterò sulla rete normale?
Allora, diciamo che uno degli, dei vantaggi diciamo di ragionare con i qubit è questo, che se io utilizzo le comunicazioni normali, va bene, ho utilizzato le comunicazioni normali, quindi diciamo sottosto alle stesse leggi. Però se io ho un qubit è in entanglement con uno che ti do a te, quindi quello che faccio è prendo due qubit, le metto in entanglement, lo do uno a te, cosa succede? Che quando io vado a fare un'operazione sul mio che lo faccio diventare da 0 a 1, anche il tuo va da 0 a 1. Senza che io però venga a te, c'è una forza, c'è una, come dire, una forza nascosta, una spooky action, che ti va a modificare anche a te qualcosa.
Ok.
Però interagendo localmente a quello che faccio io, no? E andare a avere un computer centrale che distribuisce le chiavi è un problema, perché probabilmente si viene a perdere l'idea che a me mi dai un qubit, tu hai un qubit e quello che fai sul tuo lo fai anche sul mio. Quindi se io ho un computer che non riesce a gestire il qubit, non riesco nemmeno a valermi delle potenzialità di questi, no?
Ok, allora, potrei dire delle stronzate perché non conosco in realtà l'argomento, però allora a quel punto vuol dire che il quantum internet deve aspettare che i quantum computer siano alla portata di tutti, perché a questo punto se non posso utilizzarlo come autorità centrale con cui scambiarmi la chiave e ricomunicare per poter decifrare i vari file, vuol dire che devo avere un quantum computer a casa per poterlo utilizzare?
Allora,
cioè, non può essere un... Aspetta, scusa.
Vai.
Niente, vai tu.
No, la cosa è effettivamente è un'osservazione che mi piace. E però penso che l'ibrido, allora, di cui stai parlando te, non è tanto sul un quantum computer, ma un quantum router. No, un quantum switch. Mm-hmm. Nel senso, io magari non mi metto in casa il quantum computer, ma c'ho a distanza 1 dal mio computer, un quantum router, che a quel punto lui si occupa di gestire quella parte lì. E poi a me mi arrivano... Quindi a quel punto, no, prima dicevo, no, che tutto... gli scienziati dicevano che è virtualmente inhackerabile la quantum internet, però già in questo senso avresti un hop di salto dove passi su una comunicazione classica, e lì può succedere di tutto. Quindi se volessi essere un attaccante, ascolterei lì in mezzo, nonostante il passaggio per lo più sia avvenuto sulla con leggi quantistiche.
Ma quanti anni stime, diciamo, secondo te, che potrebbero passare per avere qualcosa del genere effettivamente funzionante? Non funzionante, non che non funzioni adesso, nel senso funzionante commercialmente, sì, diciamo per la massa.
Boh, questa è una buona domanda. A 20 anni? Forse. Non lo so, se non di più. Non ho idea di quanto velocemente si stiano muovendo. Poi dipende anche lì, penso, dai fondi, no? Se a un certo punto tutti si incominciano a affogare, ah, ce l'ha l'America, ah, ce l'ha la Germania, ah, ce l'ha, magari incomincia ad arrivare anche dei fondi per i quali la gente incomincia a muoversi anche in quella direzione. Però attualmente c'è poca... non lo so, c'è molto interesse a livello sicuramente hardware, dal punto di vista del quantum computing, perché prima vi dicevo, no, che c'è questo problema della correzione degli errori, e attualmente è difficile, non esiste una architettura che utilizza appunto diciamo, dei materiali particolari che riesca sia a scalare bene dal punto di vista di qubit, quindi più hai qubit, più vuol dire che fai le operazioni velocemente in qualche modo, diciamo così, ma allo stesso tempo riesca a evitare che si creino errori. Praticamente quello che succede è che ogni volta che raddoppi il numero di qubit, hai un problema o relativo allo spazio o relativo all'affidabilità del qubit, perché rimane magari in entanglement per troppo poco, o si vanno tra loro i qubit a danneggiare. Quindi c'è un sacco di problemi a livello hardware, ma allo stesso tempo anche sul quantum internet, con capire qual è il mezzo di comunicazione che porta un qubit da una parte all'altra. in questo caso stanno usando le fibre ottiche, magari un domani dicono no, guarda, la fibra ottica non è top, devo trovare qualcosa di meglio.
Ma tu pensi che sia un qualcosa che comunque rimarrà più nel campo, diciamo, accademico, o magari anche utilizzato da stati o grandi organizzazioni, oppure potrebbe essere qualcosa che effettivamente verrà tra n anni adottato dalle masse?
Allora,
diciamo.
Qualcuno diceva che qualche anno fa che ci sarebbe stato un computer nazionale e basta, e era impensabile che le persone si mettessero in casa un computer perché erano talmente grossi. E quindi, boh, magari può succedere lo stesso anche col computer quantistico, chi lo sa, è veramente difficile a dire.
Vai, allora passiamo al prossimo argomento. E prima Alessandra ha detto che c'aveva la fissa dei semafori. E io non c'ho non si può dire la stessa cosa, diciamo, non c'ho una fissa, però diciamo che sono sempre stato attirato abbastanza da questi dai database in generale, anche quando all'università tutti diciamo che non sopportavano troppo il corso, a me mi è sempre abbastanza piaciuto, e anche se tutti dicevano che era noioso il corso. E ho trovato un articolo, anche questo in realtà l'avevo messo in scritto da un po', e è il primo articolo di una serie di tre, per ora è stato pubblicato soltanto il primo, e l'autore di questo articolo vuole andare a evidenziare quali sono le tecnologie, diciamo i database che sono stati prodotti nell'ultimo periodo, che potrebbero effettivamente avere un senso e un utilizzo in un futuro prossimo. E in questo primo articolo, nella prima parte, va a evidenziarne tre. Poi quando pubblicherà la seconda parte magari facciamo un follow up e parliamo anche degli altri tre. Il primo database di cui parla si chiama TileDB, è un database molto specializzato, molto specifico per un certo tipo di utilizzo, perché permette di memorizzare array multidimensionali. Qual è il possibile utilizzo? Il possibile utilizzo consiste nell'andare a memorizzare dei dati, per esempio del genoma, genomic data, oppure anche dei dati geospaziali, e sul sito di questo TileDB c'è proprio l'esempio che potrebbe essere utile per andare a memorizzare i dati che vengono raccolti dal sensore LIDAR, che io sapevo che questo sensore è stato utilizzato da Apple sull'iPad Pro, ma non ho mai capito bene il funzionamento, non so bene come funziona, però da quello che ho capito più o meno permette magari di andare a capire tramite la fotocamera qual è la profondità di una stanza, per esempio a quanta distanza sta un certo oggetto. Prendetelo un po' con le molle, perché onestamente non sono molto informato sul funzionamento di questi sensori. Poi il secondo database che nomina si chiama Materialize, e questo in realtà lo stesso autore dice che piuttosto che andare a sviluppare un database apposito, poteva essere sviluppato semplicemente un'estensione di PostgreSQL. Praticamente che cosa permette di fare Materialize? Quando noi utilizziamo un database, con un database per esempio come quello che ho nominato prima, possiamo andare a fare una query, quindi andare a prendere i nostri dati e andare a creare una vista, una view di questi dati che abbiamo estratto dal database. Con Materialize, Materialize ci offre la possibilità di avere delle viste che si aggiornano in automatico nel momento in cui andiamo ad aggiornare i dati che sono all'interno del database. Quindi veniva fatto l'esempio, in particolare si diceva con PostgreSQL si deve andare a fare un refresh nel momento in cui voglio aggiornare il contenuto della vista, se ho aggiornato il contenuto del database, mentre invece con Materialize nel momento in cui aggiorno il database vengono aggiornate ad automatico anche le viste, e questo era il motivo per cui l'autore dell'articolo dice sì, l'idea è carina, ma poteva semplicemente essere fatta un'estensione di PostgreSQL. Chiudiamo con un ultimo database che è Prisma, che in realtà non è un vero e proprio database, ma più che altro un tool che può essere utilizzato per gestire un database. E diciamo che lo possiamo vedere come un layer da mettere sopra al database che vogliamo utilizzare. Nel backend possiamo andare a impostare quale database vogliamo utilizzare, per esempio MySQL o non so, SQLite. Quello che facciamo è andarci a definire il nostro schema, andare a fare le query con un linguaggio definito da Prisma, e questo linguaggio è del tutto diciamo, distaccato rispetto al nostro, al backend, al database che usiamo nel backend. Quindi noi possiamo andare a cambiare il database che usiamo nel backend, senza però andare a modificare il codice che abbiamo utilizzato, abbiamo scritto per eseguire le query o per creare lo schema del database. Quindi, diciamo, è un layer che si pone sopra al database stesso e ci permette di utilizzare un linguaggio che è agnostico, diciamo, rispetto al tipo di database che andiamo a utilizzare. Non so, mi viene da fare un esempio, ma non so se è troppo adatto, quindi magari lo faccio dopo e vi chiedo a voi se era adatto. Poi faccio un follow-up nella prossima puntata. Anzi, va bene, ve lo dico adesso. C'era qualcosa che abbiamo fatto forse lo scorso anno nel corso di sistemi paralleli, che era agnostico rispetto al backend, o sbaglio?
Non ricordo
nemmeno io.
Ok, io mi ricordo che c'era qualcosa che si poteva andare a cambiare il tipo di sistema che c'era dietro, diciamo, e tu scrivevi nel tuo linguaggio, diciamo, però senza sapere che cosa effettivamente venisse usato dietro. Però
Sì, sono diciamo è il framework, no? Per fare roba in parallelo,
TaskFlow.
FastFlow,
Era
mi sembra.
quello?
Sì,
Ok.
mi sembra così.
Era FastFlow? Ok. Non ero sicuro al 100%, però mi sembrava un po' l'idea, diciamo, vabbè, certo, riguarda completamente un altro argomento, però l'idea era quella, insomma, di creare un layer che fosse completamente all'oscuro, diciamo, di quello che stai facendo dietro.
Mi sembra molto interessante il primo, perché comunque per andare a memorizzare matrici poi alla fine, no? Array
Sì,
multidimensionali,
array multidimensionale.
penso ci sia un'ottimizzazione dietro non indifferente, perché poi se applicato a quei campi lì in cui vai a salvare una mole di dati esagerata, secondo me
Sì.
mi sembra molto interessante, applicabile in campi fighi.
Sì, dicevo appunto che è molto specifico per un certo campo, ma che gli era piaciuto proprio perché è specifico e magari nessun altro lo utilizzerà, però per quel campo specifico può essere utile avere un database che è in grado di salvare i dati nel modo più efficiente possibile. Poi ne aggiungerò la prossima volta, forse. Cioè, in futuro, diciamo, non diamoci scadenze troppo vicine, un altro di database che ho avuto modo di scoprire nelle ultime settimane. Non l'ho ancora utilizzato in realtà, però penso che possa essere utile per un progetto che avevo iniziato e che per ora, per fare la stessa cosa che questo fa nativamente, ho fatto un po' una cosa abbastanza brutta. Quindi preferisco, se dovesse effettivamente funzionare, passare ad utilizzare questo, e se dovesse funzionare, poi ve ne parlo in una delle future puntate.
Nome? Ce lo anticipi? Ok.
Non mi ricordo, quindi
Ah.
ce l'ho salvato da qualche parte e devo andarmelo a riguardare.
Io mi ricollego un attimo a questo perché stavo vedendo in questi giorni ne avevo parlato anche un po' di tempo fa, che era interessante, un database che ho visto da poco, si chiama ImmuDB, che ha una particolarità semplice che è quella di non poter essere modificato. E
Quello di dover
secondo
essere
me...
pagato.
Eh?
Quello di dover essere pagato.
No, è gratuito.
No, aspetta, come hai detto che si chiama?
ImmuDB.
IMU. Ah, IMU.
Mi dispiace per i due spettatori per questa battuta. No, scherzo. No, è carino perché non può essere modificato. E secondo me, in alcuni campi, adesso mi piaceva provare a metterlo. Per ad esempio i record dei pagamenti, che è una di quelle cose che uno tiene in un database e non c'è motivo per cui tu li devi andare a modificare. E è verificabile attraverso un hash. Diciamo, quello che loro dicono nella loro pagina GitHub è che ti offrono alcune delle caratteristiche della blockchain. Non c'entra nulla con la blockchain, perché poi è immutabile se ti tieni il database del server. Non c'entra nulla, però secondo me il fatto che non puoi andare a fare casino cancellando tutti i record quando stai sul backend a fare delle prove è molto figo. Quindi secondo me è più per proteggere il database da me che peraltro, però
Dall'esterno.
è interessante secondo me.
Figo.
No, quello che avevo visto si chiama CouchDB comunque.
Ah, l'avevo sentito.
E dovrebbe avere, diciamo, una delle cose che mi interessano di più è il fatto che dovrebbe permettermi di sincronizzare due dispositivi, nel senso che ho magari un Raspberry e un server, il Raspberry raccoglie i dati, devo inviare i dati al server, non sempre il Raspberry è connesso a internet. Come faccio quando il Raspberry è connesso a internet con questo CouchDB, stando a quel poco che ho letto, dovrebbe permettermi di fare una sincronizzazione nel momento in cui è connesso a internet. Cosa che adesso faccio a mano, non a mano, diciamo che lo faccio io, ma nel senso che quando il Raspberry poi è connesso a internet, i dati stanno in MongoDB e vengono piano piano inviati al server. È abbastanza brutta come cosa, funziona, per carità, funziona, però certo, se effettivamente CouchDB funzionasse come spero, sarebbe tutto molto più semplice, non ci sarebbe di mezzo il codice scritto da me, che sicuramente potrebbe avere più bug e problematiche di quello preso da questo database, e funzionerebbe sicuramente meglio. Prima o poi lo provo e vediamo un po'. Parliamo adesso invece di una cosa che forse poteva essere un follow-up, ma in realtà la mettiamo messa in fondo alla puntata, perché la puntata 22, avevamo parlato della PlayStation 5 e avevamo parlato di giochi della PlayStation 5 esclusive, però c'è una serie di giochi, da quello che ho potuto vedere, che probabilmente non arriveranno forse sulle console Sony.
Allora, io ho letto da quello che ha detto il CEO di Microsoft che arriveranno, ma non lo so, mi sembra strano perché hanno tirato fuori 7,5 miliardi da quello che ho letto e hanno comprato la società che ha anche Bethesda dentro, che si chiama ZeniMax. Allora hanno dichiarato che tutti i giochi per cui hanno preso gli accordi arriveranno su PlayStation. Mm-hmm. Per quelli dopo sarà valutato caso per caso, da quello che ho capito. Mi tornava poco, poi dopo, approfondendo un po' la notizia, ho letto che ZeniMax ha una delle tecnologie particolari, una si chiama Orion, che è incentrata sul cloud gaming, e potrebbe essere forse uno dei motivi per cui Microsoft ha comprato questa azienda qui, perché anche quando è stato ieri, l'altro ieri, cioè il cloud gaming mi sembra uno di quegli argomenti molto caldi nel settore del gaming. L'altro ieri Amazon ha presentato Luna, c'è Google Stadia, ci sono comunque i servizi di Sony e Microsoft, quindi ci sta che magari questa sia stata un'acquisizione per migliorare un po' il loro lato cloud e non andare a prendere esclusive su Bethesda, non lo so. Certo, hanno pagato abbastanza, però.
Visto che l'hai nominata e visto che sei tra i tre, probabilmente l'unico che gioca, diciamo, un po' più seriamente, Stadia non ti ha attirato per niente, oppure...
Allora, a me sia Stadia che Luna mi attirano tanto. Il problema è che non penso di avere una rete abbastanza buona da poter giocare in questo modo. Ho visto un po' di video in giro di chi l'ha utilizzata, e a meno che non hai la fibra di quelle top, c'hai un po' di latenza. Per carità, non succede nulla, però in alcuni giochi quella latenza ti porta a giocare male, e quindi non vedo l'ora di poterlo usare, ma ancora secondo me per me non è il momento. Anche perché poi, tra l'altro, secondo me il fatto di poter giocare Luna, quella di Amazon, ho letto che tra l'altro c'è una figata che puoi giocare con qualsiasi controller, ma il controller di Amazon si collega direttamente ai server loro e quindi fa risparmiare millisecondi su quello, perché c'è il collegamento direttamente tra il joystick e il server.
Ma infatti stavo per dire che, collegandomi al fatto del ritardi, che se persistono non diventa un gioco da filpatoni, no? Nel senso che competitivo, ecco, non ce la fai a renderlo in quel modo.
No, infatti.
E se non riesci a farlo a casa, tantomeno avrai la possibilità di creare magari campionati di esport per quel gioco lì, no? Che stanno andando molto. Quindi, cioè, devi essere già in precedenza, averci una infrastruttura a casa della Madonna per poterti garantire che tutto funziona al meglio, no? Se no non diventi competitivo.
È vero. È vero pure che secondo me, da quello che vedo, nel senso, io gioco su console da tanto perché mi piace molto, ma chi va agli sport mi sembrano più orientati a giocatori su computer più che su console. Quindi secondo me la Stadia o Luna sono ancora un altro livello, che sono fighissimi perché potete giocare su cellulare o su o col Chromecast o con la Fire Stick è una gran bella cosa. Però ecco, boh, non lo so se a livello competitivo reggeranno.
Ok.
Proprio di gaming competitivo, poi il resto boh.
Dato che stiamo parlando di videogiochi, non c'entra niente in realtà con la parte, diciamo, più tecnologica di cui parliamo solitamente, ma vi segnalo una serie TV che è High Score su Netflix, che ho finito qualche giorno fa. È una serie in cui si parla della storia dei videogiochi, quindi un documentario, una sorta di documentario in cui si parla appunto della storia dei videogiochi. Vengono ripercorsi gli anni, diciamo dagli anni 80 più o meno fino ai giorni, non proprio i giorni nostri, ma vengono ripercorsi un po' tutta, viene ripercorsa tutta la storia dei videogiochi, che si parla per esempio di Nintendo, di addirittura quando c'erano i giochi, quelli con nelle sale giochi. È veramente una serie carina, e se mi è piaciuta a me, che comunque di videogiochi non sono un gran appassionato, penso che se siete appassionati di videogiochi dovete vedervela. E detto questo, allora, qualche puntatore finale. È stato rilasciato, lo diciamo in maniera molto generica, non metteremo nemmeno link nella nota della puntata perché non credo che la cosa sia legale. È stato rilasciato in rete il codice sorgente di Windows XP, svariati gigabyte di codice sorgente. Se volete andatelo a cercare, lo trovate in rete, non mettiamo i link come ho detto. E un altro puntatore? Ah, avete qualcosa da
Da, cioè, il
dire?
supporto a XP tant'è che è decaduto, immagino che...
Sì, però
No, chiaro,
Microsoft magari potrebbe imbossarcelo il naso.
Ma
Non so
quante
quanto.
banche secondo voi ancora utilizzano XP? Perché quando mi ricordo che sui bancomat quando non c'è la schermata c'è XP spesso,
Questa è una bella
quindi...
osservazione. No, vabbè, effettivamente abbiamo sbancato.
Sì, forse sì.
Eh?
Ne parliamo fuori dalla live. No, scherzo. No. Non è vero.
No, vabbè, sì, effettivamente potrebbe essere anche un problema di sicurezza questo, perché
È chiaro,
a
sì.
parte che io non so come vengono sviluppati questi sistemi operativi oggettivamente, non so se magari qualcosa del codice di Windows XP magari viene portato avanti comunque negli anni, cioè diciamo il core del sistema, qualche cosa. È possibile che magari nelle ultime versioni di Windows che ancora sono supportate ci sia ancora qualcosa che è stato
Possibile, sì.
utilizzato in Windows XP, o comunque
Potrebbe.
di simile, non lo so, così.
Sì.
Ci può stare. Vedendo il lato positivo, però magari qualche smanettone si fa la versione sua di Windows XP e finalmente avremo una versione di Windows decente.
Magari
Comunque.
diventa una distrolina, una specie di distro Linux.
Esatto.
Comunque, se
Linux
la prossima
XP.
settimana non ci
Linux
vedete,
XP.
non va in onda il Pointer Podcast, vuol dire che siamo su un'isola a goderci la vita.
O in carcere,
O in
insomma.
carcere, sì, dipende, dipende. Dipende da quanto siamo bravi.
Esatto. Penso in carcere,
Beh, guarda, comunque sarei fiero di andare in carcere per... Cioè,
Ci
vuol dire che
sta.
comunque hai trovato... Cioè, trovare un errore lì dentro, tanto di cappello, no? Quindi sarei
Vero,
soddisfatto in
vero.
me stesso.
Concordo, anch'io.
Un altro puntatore è stato rilasciato da GitHub, un tool che si chiama GitHub Cli. Come suggerisce il nome, deve essere utilizzato da terminale. In pratica è il client per utilizzare GitHub da terminale, quindi lo installate. Non l'ho ancora provato, però lo installate, fate login, potete poi andare a crearvi le vostre repo direttamente dal terminale, potete fare pull request da terminale. Voi l'avete provato?
No, no, però mi sembra interessante. Io utilizzavo un'altra cosa da terminale, un altro tool da terminale, si chiamava TIG, che è Git al contrario, che avevo provato, che mi permetteva di vedere tutti i vari push, insomma, di vedere un po' la situazione della repo. E non sa cioè, in realtà non lo sapevo nemmeno che era stato rilasciato questo di GitHub, e quindi da provare.
Sì, interessante. La prossima volta, vi parlo, mettiamo anche un follow-up di un tool che ho trovato, che adesso però dovrei andare a ricercare, non voglio toccare il computer, che è meglio, e che praticamente migliora la visualizzazione del comando git diff, che permette di capire la differenza. È molto, secondo me, abbastanza utile. La prossima volta ne parliamo. E
Guardalo,
parla.
beh, su quello,
Guardalo, guardalo.
scusate,
Vai, vai.
mi inserisco, c'è anche un plugin molto carino per Vim che permette di far vedere la differenza quando fai il pull.
Allora, non so se è genio
No,
ironico.
non ho sentito, non
No,
sento.
no, è vero, è vero. Non sto scherzando, l'ho provato. Mi è anche piaciuto.
Davvero?
Sì, l'ho letto sulla guida tua, Neovim,
Ah, bravo, bravo, quella lì
Accord.
bella, sì.
Sponsorizziamo, sì.
Scommetto che c'è anche su Visual Studio
Sì, c'è anche su Visual Studio Code, però capisci che
Code. Però è più
pro
brutto,
player, no?
secondo me.
Sì. E a proposito di pull request, il 1º ottobre c'è di nuovo l'Octoberfest, magari fosse l'Octoberfest, ma invece è l'Octoberfest che come ogni anno è una, diciamo, non direi competizione, ma non è una competizione in realtà. In pratica, se durante il mese di ottobre fate 3 o 4 pull request su delle repo GitHub e vi registrate sul sito di Octoberfest, riceverete o una maglietta o quest'anno potete scegliere di far piantare un albero, quindi decidete voi, insomma, ve lo ri ricordiamo anche la prossima settimana sicuramente. E un ultimo puntatore, voi l'avete fatta però l'anno scorso,
Sì.
io
No,
c'ho la maglietta adesso, quindi no,
io in questo momento
perché era capitato che avevamo tutti e due una maglietta
no. Sì, è
dell'Oktoberfest in
vero.
diretta, quindi. E un ultimo puntatore, il 30 ci sarà un evento organizzato da deeplearning.ai, spero di aver detto bene il nome del sito. Comunque è diciamo, l'organizzazione che organizza i corsi riguardanti deep learning su Coursera e anche su YouTube. C'è diciamo, il professore che crea questi corsi, è Andrew Ng. Sicuramente se siete interessati di machine learning l'avrete sicuramente visto su qualche video su YouTube. E in particolare il 30 ci sarà un evento in cui parleranno di una nuova specializzazione che viene lanciata da deeplearning.ai, che riguarda le Generative Adversarial Network. E tra le persone che parleranno ci sarà anche Ian Goodfellow, che è il creatore di queste reti neurali, e poi verrà lanciata questa specializzazione sulle General Adversarial Network. Niente, era soltanto per informarvi. Direi che siamo alla fine della puntata, se non avete nient'altro da aggiungere. Prima puntata in live su Twitch, che abbiamo avuto anche alcuni seguaci su Twitch. Se ci siete ancora, scrivete in chat che ci state seguendo, visto che non so bene come funziona Twitch, io vedo che ci stanno degli utenti effettivamente nella chat, ma non avendo mai utilizzato Twitch prima di oggi, non so bene onestamente come funziona. Ovviamente la puntata poi la troverete anche su Spotify, Apple Podcast, come sempre, e la metteremo anche su YouTube perché abbiamo utilizzato OBS e ci ha permesso di registrare tutto. Per il resto vi ricordo i contatti. I nostri contatti social, abbiamo la pagina su Facebook e Twitter e Instagram, Pointer Podcast, la trovate cercando Pointer Podcast. Da queste pagine social potete contattarci e siamo felicissimi di rispondervi. Abbiamo anche una mail che è info@pointerpodcast.it e i nostri account Twitter personali sono Luca Corbucci.
@ettibro @eugipalu.
E spero di aver detto tutto, mi sono scordato qualcosa. Bene. E allora un saluto da Luca.
Un saluto ad Alessandro
E un saluto da Eugenio.
Ciao.
Ciao.
Ciao.